La carta ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. Difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RWS.
Un saluto a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito nella sigla, continuiamo la nostra riflessione sulla carta ecumenica, linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa. Siamo in compagnia di Pavel Gajewski, pastore della Chiesa Valdese di Firenze, che ci aiuta un po' a comprendere meglio come anche intendere, anche mettere in pratica forse alcune di queste linee guida. Ecco Pavel, visto che non possiamo dare per scontato che gli ascoltatori abbiano già seguito le puntate precedenti, vogliamo ricordare molto brevemente quando questa carta ecumenica, queste linee guida per la crescita tra le chiese, di collaborazione tra le chiese, è stata promossa e qual è stata un poco anche la genesi storica di questo documento.
Sì, un saluto anche da parte mia, molto molto velocemente. Dico che parliamo di un documento che è stato firmato e divulgato nel 2001. Va da sé che il processo che ha portato alla stesura, alla firma di questo documento è stato lunghissimo. Possiamo menzionare qui alcune tappe, come ad esempio l'assemblea, la seconda assemblea ecumenica europea di Graz nel 97, che ha dato una spinta fondamentale per la stesura di questo documento, quindi 2001, dopo un lunghissimo processo.
E sono coinvolte praticamente la maggioranza delle chiese europee, quindi
sì,
Chiesa cattolica compresa?
Certo, possiamo dire che sono coinvolte la maggior parte delle chiese europee. Perché? Perché sono coinvolte le chiese che fanno parte del Consiglio delle Chiese europee, quindi le chiese protestanti più le chiese ortodosse e vetero-cattoliche, e poi la Conferenza europea, che riunisce tutte le conferenze episcopali locali. Ovviamente ci sono diverse chiese evangeliche che sono fuori di questi organismi ecumenici, intendo più che altro l'organismo che riunisce chiese protestanti, chiese ortodosse, che dal punto di vista formale sono fuori di questo percorso. Il documento però è un'assunzione di impegno che può essere presa in considerazione da tutti, indipendentemente se una chiesa o un gruppo di chiese abbia collaborato o meno alla stesura di questo documento.
Possiamo dire che questo è il consenso maggiore che è stato raggiunto finora in Europa tra i cristiani?
Questa è più che altro una proposta rivolta a tutti i cristiani d'Europa e un'assunzione di impegno da parte delle chiese che hanno firmato questo documento. Quindi va detto che con questo documento la Chiesa Cattolica Romana, che per noi in Italia è sempre fonte di alcune difficoltà, alcuni problemi, si è assunta,
anche
firmando,
cose positive,
sì, certo. Ma si è assunta un impegno veramente molto molto importante anche nei nostri confronti delle chiese evangeliche in generale,
ecco,
e viceversa, ovviamente.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione il secondo articolo di questo bel documento, linee guida per la crescita della collaborazione tra le chiese in Europa, in cui si parte da un testo importante. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Allora ascoltiamo questo secondo articolo della Carta Ecumenica, la voce è quella di Timoteo Verona.
Annunciare insieme il Vangelo. Il compito più importante delle chiese in Europa è quello di annunciare insieme il Vangelo attraverso la parola e l'azione, per la salvezza di tutti gli esseri umani. Di fronte alla multiforme mancanza di riferimenti, all'allontanamento dai valori cristiani, ma anche alla variegata ricerca di senso, le cristiane e i cristiani sono particolarmente sollecitati a testimoniare la propria fede. A tal fine occorrono, a livello locale delle comunità, un accresciuto impegno e uno scambio di esperienze sul piano della catechesi e della pastorale. Al tempo stesso è importante che l'intero popolo di Dio si impegni a diffondere insieme l'Evangelo all'interno dello spazio pubblico della società e a conferirgli valore e credibilità anche attraverso l'impegno sociale e l'assunzione di responsabilità nel politico. Ci impegniamo a far conoscere alle altre chiese le nostre iniziative per l'evangelizzazione e a raggiungere intese in proposito per evitare in tal modo una dannosa concorrenza e il pericolo di nuove divisioni. Ci impegniamo a riconoscere che ogni essere umano può scegliere liberamente e secondo coscienza la propria appartenenza religiosa ed ecclesiale. Nessuno può essere indotto alla conversione attraverso pressioni morali o incentivi materiali. Al tempo stesso, a nessuno può essere impedita una conversione che sia conseguenza di una libera scelta.
Abbiamo ascoltato questo secondo articolo della Carta Ecumenica che pone subito alcuni obiettivi ambiziosi ma anche alcuni problemi. Annunciare insieme il Vangelo. Qui si dice che il compito più importante delle chiese in Europa è quello di annunciare il Vangelo. Ma non è una cosa strana, visto che stiamo parlando di un continente di antica tradizione cristiana?
No, non è assolutamente una cosa strana, perché dal punto di vista sociologico noi possiamo parlare di un continente post-cristiano. L'Europa cristiana è inevitabilmente finita e quindi sempre di più, sia negli ambienti evangelici sia nella stessa Chiesa Cattolica Romana, si parla sempre di più della necessità di evangelizzare. Ma dove sta la vera novità di questo primo punto, perché i verbi sono due: evangelizzare insieme, ma anche agire insieme? Dove la vera novità? Che io ho l'impressione che finora tante chiese hanno cercato di annunciare se stesse, quindi in qualche modo fare una forma di quasi propaganda, mi rendo conto che il termine è molto forte, per affermare la sua unicità, per affermare la sua verità considerata assoluta. Qui si scopre che l'unica verità che è assoluta è Gesù Cristo. Quindi il compito di ciascuna delle chiese e di tutte insieme è proprio questo: annunciare Gesù Cristo e non le proprie verità.
Senti, una distinzione che si fa spesso è la differenza tra testimonianza evangelica e proselitismo. Però poi alla fine non è sempre così chiaro questo confine.
Certo, il confine non è chiaro. Io posso dire così, che generalmente si parla del proselitismo quando i mezzi usati per lanciare un messaggio vanno ben oltre una semplice testimonianza, quando vengono adoperati altri mezzi per in qualche modo convogliare le persone, magari con la promessa addirittura di qualche beneficio di tipo materiale o un beneficio spirituale, che però in qualche modo trova immediatamente riscontro nella vita quotidiana. Mi rendo conto che è una definizione molto molto approssimativa.
Perché se per esempio una comunità cristiana apre una chiesa in un ambiente molto povero e di fatto chi entra in questa comunità, senza farla apposta, ma insomma ha un beneficio anche, lì come si fa a capire?
Qui infatti entriamo già anche nella seconda parte del testo che abbiamo appena ascoltato, dove si parla anche di agire insieme, di impegnarsi insieme nella società. Ma io non intendevo questo, che ci sia un beneficio, che ci sia un impegno per migliorare le condizioni di vita delle persone. Questo è del tutto legittimo, anzi necessario.
Io sto pensando per esempio alle caste indiane, no? Quelle,
certamente,
degli intoccabili. Nel momento in cui diventano cristiani, si convertono, di fatto hanno dei vantaggi anche personali, però...
Certo, però ecco, queste sono poi storie personali molto difficili da inserire in una regola generale. Io credo che, e questo afferma sostanzialmente la Carta Ecumenica, è quasi un filo rosso di tutta la Carta Ecumenica, cioè la libertà di scelta della persona. Noi come cristiani siamo chiamati ad annunciare Gesù Cristo, siamo chiamati ad agire nella società, creare strutture di accoglienza, di supporto, però a mio avviso a noi cristiani è assolutamente vietata qualunque forma di costrizione di tipo psicologico, sociologico o altro, di modo che la persona che ascolta il nostro annuncio, che osserva magari criticamente anche il nostro agire, la nostra azione, possa veramente entrare da sola, possa in qualche modo con tutte le capacità che ha scoprire ciò che è essenziale.
Mi viene in mente un bel testo evangelico in cui Gesù, di fronte a una persona che dichiara di volerla seguire, in qualche modo quasi lo scoraggia dicendo che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, no? Le volpi hanno la loro tana, però il figlio dell'uomo, ecco, quasi come dire attenzione, non mi seguire perché pensi di averne un tornaconto personale.
Esattamente, insomma. Esattamente. Mi puoi seguire perché sei entrato in relazione con me. Così potremmo fare l'esegesi di questo brano. Perché ciò che conta sono io, dice Gesù, non tutto il resto che puoi ottenere attraverso l'adesione ad una chiesa, attraverso un battesimo, attraverso un atto formale in cui in qualche modo ti dichiari appartenente ad una chiesa.
Siete all'ascolto del programma
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski.
Un altro punto sicuramente controverso in questo secondo articolo della Carta Ecumenica è quando si dice che occorre conferire valore e credibilità alla testimonianza evangelica anche attraverso l'impegno sociale, qui si capisce insomma, e l'assunzione di responsabilità nel politico. Ecco, siccome noi veniamo come Italia, ma nel caso tuo anche come Polonia, no?
Certo.
Un'assunzione forse anche eccessiva della Chiesa di responsabilità politica, come si fa a capire qual è la giusta dimensione di questa assunzione? Perché anche togliersi completamente dalla res pubblica sarebbe anche una testimonianza strana, ma che ne pensi?
Certo, è uno dei punti della Carta Ecumenica, ma penso anche uno dei temi che si prestano veramente a fraintendimenti. Io credo che la responsabilità politica di cui parla il nostro documento è la comune condivisione della sana preoccupazione per il bene della città. Credo che qui l'allusione al profeta Geremia che invita
a pregare per Babilonia,
a pregare sì per il bene della città e invita coloro che vengono deportati. Ecco, questo è il paradosso: pregate per il bene della città significa anche in qualche modo essere presenti in questa polis, per dirlo con un termine greco, essere presenti. Per tradurre questo pensiero biblico in un linguaggio molto più semplice dei fatti, io credo che la Carta Ecumenica stessa potrebbe essere già un ottimo correttivo a qualunque tentativo di pressione politica indebita, ingerenza indebita di un organismo ecclesiastico, che sia, non so, una conferenza episcopale piuttosto che l'assemblea di pastori di
perché,
chiese
evangeliche. Perché tu dici questo? Cioè che già in questo documento si dovrebbe trarre il principio, come dire, di una laicità dello Stato positiva?
Certo, perché qui si parla dell'assunzione della responsabilità personale, il che significa promuovere in prima persona progetti volti al miglioramento della situazione e non tanto la capacità critica o polemica o semplicemente tentativi di dettare regole ai politici.
Assunzione personale.
Assunzione assolutamente personale.
Non
sì.
Come Chiesa.
L'uno e l'altro, però l'assunzione individuale deve precedere, a mio avviso, poi una presa di posizione ufficiale, perché questa presenza nella polis passa prima di tutto attraverso le persone in carne e ossa, persone credenti che tante volte, e mi sembra una cosa giustissima, sono impegnate anche ad altissimi livelli della politica, come membri del Parlamento, deputati, senatori, ministri, fino diciamo ai semplici consiglieri comunali o di circoscrizione. Queste non sono chiese, questi sono credenti in carne e ossa, col nome e cognome, e questa assunzione di responsabilità si manifesta proprio lì. Invece poi le chiese sono un po' dietro, sono in secondo piano.
O dovrebbero essere.
O dovrebbero essere. Okay. Io sto cercando
di prospettare capire
una situazione ideale, ovviamente, che mi rendo conto non è sempre così.
Ecco, in effetti c'è una certa ambiguità nel modo in cui, per esempio, gli ortodossi possono leggere queste parole, o anche il mondo cattolico, almeno una certa parte del mondo cattolico, come concepisce il proprio ruolo nella polis, no?
Certo. Io sono un pastore evangelico, quindi non mi piace molto la distinzione tra pastori e non pastori, tra clero e laici, però per rispondere a questa domanda con una battuta, io penso che il compito principale dei pastori, che siano essi pastori delle chiese evangeliche, vescovi, ortodossi o cattolici romani, è quello di annunciare la parola di Dio in alcune chiese, amministrare i sacramenti, essere guide spirituali. Su questo concordiamo. Invece, a mio avviso, questi ministri della Chiesa non dovrebbero sostituirsi ai politici o prendere direttamente la parola per affermare con tutto il peso anche del suo ufficio, del suo ruolo all'interno della Chiesa, una posizione politica piuttosto che l'altra, perché dal punto di vista, penso, dei colori politici, nella Chiesa di Gesù Cristo c'è spazio per tutti.
Siete all'ascolto del programma
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski.
Senti, un'ultima osservazione, anche questa in realtà ci porterebbe via molto tempo, ma è inevitabile, non si può fare a meno di citarla. Qui si parla di dannosa concorrenza nella testimonianza evangelica. Bisognerebbe, è scritto nel documento che abbiamo ascoltato all'inizio, far conoscere alle altre chiese le nostre iniziative per l'evangelizzazione e raggiungere intese in proposito per evitare una dannosa concorrenza e il pericolo di nuove divisioni. Sono belle parole, ma a volte...
Certo, ma io posso svelare così un piccolo segreto, che non è neanche un segreto di Pulcinella, basta leggere un pochino più attentamente i giornali per scoprire che questa particolare formulazione è stata fortemente voluta dalle chiese ortodosse della Russia, perché proprio lì, dopo la disfatta dell'Unione Sovietica, proprio nei paesi dell'ex Unione Sovietica, menziono ovviamente la Russia, che è il paese più grande, più esteso, ma le stesse cose si sono in qualche modo ripetute anche in Bielorussia, in Ucraina, abbiamo assistito, e io lo posso anche testimoniare in prima persona, abbiamo assistito veramente a questi fenomeni di concorrenza, ma quasi nei...
Da parte di chi?
Ecco, qui bisogna dire che hanno contribuito a questo alcune chiese evangeliche, però mi rincresce quello che devo dire, ma ad esempio l'istituzione del patriarcato o della sede arcivescovile latina cattolica romana a Mosca, proprio nel cuore della Russia, questa mossa è stata percepita come veramente un atto ostile nei confronti della chiesa ortodossa
russa. Non è solamente un problema di queste chiese, di queste piccole chiese evangeliche che sono piene di zelo e che a volte, diciamo, hanno una testimonianza molto aggressiva.
No, assolutamente, perché certo anche lì bisognerebbe valutare veramente situazione per situazione quello che si fa, però posso fare un altro esempio, che la presenza dei battisti in Russia non ha mai creato particolari problemi al patriarcato di Mosca, prima come anche adesso, dopo la grande svolta degli anni 90.
Pur essendo molto numerosi i battisti.
Pur essendo molto relativamente numerosi i battisti in Russia. La stessa cosa si dica anche a proposito della Chiesa luterana, che è una piccola minoranza legata anche alla minoranza tedesca, quindi anche una minoranza linguistica. Anche questa non ha mai creato particolari problemi alla Chiesa ortodossa russa. Invece, ecco, l'episodio, penso, quello più drammatico, più difficile anche da adesso da elaborare, è stato legato appunto a questa grande politica ecclesiastica.
Ecco, l'ultimo punto davvero questa volta è quello legato al riconoscimento che ogni essere umano può scegliere liberamente, secondo coscienza, la propria appartenenza religiosa ed ecclesiale. Sembra una cosa ovvia, ma in tante situazioni non lo è. Cioè, dice, tu sei rumeno, allora vuol dire che sei ortodosso. Sei italiano, allora vuol dire che sei cattolico. Sei svedese, allora vuol dire che sei luterano. Se si esce da questo pregiudizio, allora la gente comincia a chiedersi, insomma, ma che bestia sei?
Certo, ma poi io personalmente ho conosciuto battisti, avventisti e luterani rumeni, come ho conosciuto cattolici svedesi. Quindi, ecco, io penso che questa frase appena menzionata è una delle cose più belle di questo documento. Anzi, io direi che proprio il vero cuore di questo documento sta in questa frase. Perché? Perché in qualche modo un documento firmato dalle chiese, lo dico al plurale, sancisce un diritto umano fondamentale. Questo diritto esiste di fatto dal 1948, quando è stata firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E forse questo punto è stato un pochino messo nell'ombra. Perché? Perché molto spesso si parte da un'appartenenza di tipo sociologico, geografico, come adesso sono stati fatti alcuni esempi, e quindi c'è un'appartenenza sociologica, c'è quasi una costrizione sociale. Proviamo in Italia a immaginare un piccolo paese, non necessariamente nel sud, ma anche nel centro o nel nord, dove la parrocchia cattolica romana è una vera e propria istituzione, punto di aggregazione, luogo di incontro, luogo in cui si celebra tutto, gioia e dolore, dalla nascita fino alla morte, attraverso il matrimonio e tutte le altre cose. Ecco, c'è questa forma di appartenenza sociologica. Se invece un documento di questa portata afferma la libertà individuale, io credo che poi, come cristiani credenti, confessanti, non possiamo che veramente sottoscrivere pienamente questo punto.
Questo ci deve impegnare.
Questo, insomma, ci deve impegnare affinché ogni persona abbia la possibilità di ascoltare la predicazione dell'Evangelo, però poi sia anche capace, o sia resa capace, sì, se necessario, di prendere la propria decisione.
Perché a chiacchiere siamo tutti bravi su queste cose, poi magari se un membro della nostra famiglia decide di seguire una via diversa, no, da quello che è la tradizionale a cui noi siamo abituati, e allora lì cominciano i problemi.
Certo, questi sono problemi che temo la Carta Ecumenica non risolverà, però pensiamo agli incidenti che sono successi in Italia ancora negli anni 50 e 60, cioè i parroci cattolici che chiamano i carabinieri, le forze dell'ordine, perché nel paese è comparso un piccolo nucleo di evangelici o un predicatore evangelico. Questo, penso, magari le persone più anziane che ci ascoltano senz'altro si ricorderanno di questi episodi. Alla luce della Carta Ecumenica, questo oggi non è assolutamente possibile.
E chiaramente questo è il presupposto per un atteggiamento di apertura e di tolleranza anche per altre esperienze religiose.
Certo, questo va da sé, ovviamente.
Allora, ci fermiamo qui, perché poi le cose da dire sono ancora tantissime, ne parleremo nella prossima trasmissione, in cui il prossimo articolo della Carta Ecumenica ha per titolo Andare l'uno incontro all'altro. non in maniera aggressiva, però, non per prendersi a sberle, ma per confrontarsi e capirsi reciprocamente. Ne parleremo con il pastore Pavel Gajewski nella prossima trasmissione. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Grazie.
E in conclusione ricordiamo che avete la possibilità di richiederci un volumetto dal titolo Gli ecumenismi del XX secolo, i tentativi per riscoprire l'unità della Chiesa nella diversità, con una prefazione del professor Domenico Maselli, pastore evangelico, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, e saggi a cura di Roberto Bottazzi, Peter Ciavarella, Vittorio Fantoni, John Graz, Giuseppe Marrazzo, e in appendice è riprodotto il documento della Carta Ecumenica. Quindi ricordo ancora una volta, per ricevere questo testo, Gli ecumenismi del XX secolo, potete chiamarci qui agli studi di Firenze allo 055 41 40 40.
La Carta Ecumenica. Linee guida per l'unità dei cristiani. Conversazioni con il pastore valdese Pavel Gajewski su un possibile percorso in comune per la ricerca dell'unità. Difficoltà e occasioni che ci stanno di fronte. Una produzione RVS.